Buongiorno dal vostro meteoclimatologo Claudio Cassardo. Nella pillola di oggi vi vorrei parlare del mese di aprile 2024 che sta finendo. Per farlo imposterò dapprima un discorso di tipo generale, ma mi baserò sui dati misurati presso la stazione meteorologica di cui sono il responsabile scientifico, e cioè quella del Dipartimento di Fisica dell'Università di Torino. Questa stazione è posta su un angolo del terrazzo del palazzo che ospita il Dipartimento, circa una ventina di metri sopra il piano stradale, in pratica al sesto piano. Dal terrazzo si può ammirare la cosiddetta canopy urbana della città di Torino e il piano risulta rappresentativo dell'altezza media dei palazzi circostanti. In linea d'aria, a 2 chilometri di distanza c'è il fiume Po e il Parco del Valentino si trova a 500 metri dall'edificio. La stazione acquisisce dati più o meno ininterrottamente dal mese di dicembre 1991 e quindi è idonea per un discorso di tipo climatico, avendo superato il trentennio di misure. I dati giornalieri sono stati verificati, correggendo qualche raro valore erroneo, e interpolati nei pochi momenti di indisponibilità dei dati stessi, per cui la serie dei valori termici minimi, medi e massimi giornalieri è completa e validata. Per chi fosse interessato, è possibile visualizzare in tempo reale i dati grezzi cercando su un motore di ricerca le parole chiave stazione meteo fisica Torino. La prima risposta siamo noi. Sulla pagina web è possibile visualizzare anche i dati storici a partire dal 2005. Ai fini di questa analisi ho provato a calcolare i valori medi giorno per giorno sul periodo 1992-2021, quindi un trentennio, periodo ottimale per l'analisi climatica, ripetendo l'analisi sia sul mese di aprile intero, in realtà solo i primi 27 giorni per il 2024 in quanto mi sono fermato a ieri, sia sull'ultima decade del mese. E poi sono andato a guardare le anomalie giornaliere per le minime, le medie e le massime di ogni giorno dell'anno per tutti gli anni di misura. In questo modo ho potuto collocare il mese di aprile 2024 all'interno del clima. Purtroppo nella nostra serie manca il 1991, anno in cui tra il 16 e il 17 aprile arrivò un flusso di aria artica da nord-est causando un calo termico di 10-15 gradi sul nord centro Italia, con la neve apparsa in diverse località di pianura. La fase acuta dell'episodio durò pochi giorni, ma furono necessarie 2 settimane prima che le temperature tornassero simili ai valori precedenti, con notevoli ripercussioni sulle fasi fenologiche e diversi danni. Possiamo però dire che proprio quell'evento fu probabilmente uno dei fattori che ci spinse a dotarci di sensori per le misure meteorologiche. All'epoca il compianto professor Longhetto, che allora dirigeva il gruppo di ricerca in cui io ero un borsista postdoc, prima di insegnare per 7 anni ad Alessandria dal 93, aveva pensato a un'installazione solo temporanea. E non avrei mai pensato adesso di essere qui oltre 30 anni dopo ad esaminare la serie storica di quelle osservazioni. Per le minime, la media di aprile risulta di 9,5 gradi e a oggi il 2024 risulta più caldo di 0,5 gradi rispetto alla media. Molto più fresco dell'aprile 2007, che è il più caldo mese della serie con più 3,7 gradi rispetto alla media, ma molto più caldo del fresco aprile 1994, anomalia di meno 2,2 gradi. C'è però un altro dato interessante ed è quello della deviazione standard, cioè dello sparpagliamento dei valori giornalieri nel trentennio, nel mese di aprile. Quella del 2024 è la maggiore di tutta la serie del trentennio, con ben 4,3 gradi. Questo indica che i valori in questo mese sono risultati molto lontani dalla media. E infatti troviamo un'anomalia positiva di 6,7 gradi il 15 aprile, praticamente al culmine dell'ondata di caldo che ha contraddistinto la prima metà del mese, che è il secondo valore di tutta la serie come anomalia, battuto solo dai 6,7 gradi del 2011. Ma troviamo anche il valore minimo di meno 7 gradi il 24 aprile, al culmine dell'ondata di freddo che ha invece contraddistinto la seconda metà del mese. Guardando la terza decade, soltanto nell'aprile 1995 si registrò un'anomalia più negativa, meno 7,1 gradi, mentre anomalie inferiori a meno 5 gradi furono registrate anche negli anni 1997, 2001 e 2017. Tuttavia, la persistenza delle basse temperature di quest'anno non ha precedenti, visto che la media decadale è il valore più basso di tutta la serie, meno 4,7 gradi. Il discorso non cambia molto guardando le temperature massime. La media di aprile è di 18,4 gradi e a oggi il 2024 risulta più caldo di 1,3 gradi. Anche per le massime la deviazione standard ha un valore record, con ben 6 gradi, che rende conto dello sparpagliamento dei dati, che si occupano un intervallo compreso tra meno 11,2 e più 12 gradi. Guardando la terza decade, l'anomalia negativa del 2024 non ha nessun precedente, visto che non si erano mai raggiunti prima i meno 10 gradi di anomalia, con un picco di meno 9,9 gradi nel 1993. E la media decadale è ancora più estrema, a indicare il lungo periodo di temperature massime sotto media, 8 giorni consecutivi. Va altresì detto che non si erano neppure mai registrate prima anomalie termiche positive sulle massime a due cifre, per cui anche la prima metà del mese aveva costituito un record. Non ripeto l'analisi sulle temperature medie risparmiandovi un po' di numeri perché il risultato è esattamente lo stesso. L'analisi di questi dati ci rivela che sostanzialmente abbiamo vissuto all'interno del mese di aprile due climi diversi. Una prima metà del mese caratterizzata da valori tipici di una fase calda della primavera, con 5 giorni dal 10 al 14 aprile più tipici di inizio estate, seguita da una seconda metà del mese molto fresca con valori tipici di una fase fredda della primavera e 2-3 giorni di stampo quasi tardo invernale, almeno considerando gli inverni recenti. Se eventi freschi non sono una novità per il mese di aprile, anomalie minori di meno 5 gradi per le massime si sono verificate 13 volte in 23 anni, lo sono meno per la terza decade. Solo due precedenti, nel 1995 e nel 2017, e così prolungate non si sono mai verificate nel 32enne esaminato. Non vorrei qui entrare nel dettaglio meteorologico delle due situazioni, perché sono già state ottimamente spiegate sul web e perché l'argomento della pillola è un altro, per cui mi limito a una breve sintesi. Nella prima settimana del mese abbiamo assistito all'espansione di un promontorio nordafricano. Ricordiamo che con promontorio si intende alta pressione in quota, esteso verso l'Europa. L'espansione, come solitamente accade, è avvenuta a partire dalla penisola iberica che è stata invasa da aria calda di matrice subtropicale ed è poi proseguita passando sul Mediterraneo fino ad arrivare alla Russia occidentale. A circa 1500 metri di quota, per la precisione 850 ettopascal, le mappe hanno mostrato anomalie termiche che si sono spinte fino a valori compresi tra i 10 gradi a nord Italia e i 16 gradi al sud, portando lo zero termico a quote di 4000 metri e oltre, e le temperature massime sui 27-30 gradi. Se le regioni meridionali hanno praticamente vissuto un'unica ondata di caldo fino a metà mese, quelle settentrionali hanno visto una pausa alla fine della prima decade a causa del rapido passaggio di una saccatura atlantica strutturata come goccia fredda che ha portato nubi e instabilità soprattutto al nord-ovest e ha posto poi le basi per la seconda ondata di caldo al nord, ma, come vedremo, anche per il successivo flusso di aria artica. Infatti, il temporaneo allungamento dell'anticiclone delle Azzorre verso l'Europa occidentale ha favorito una seconda espansione del promontorio subtropicale dall'Africa, con una nuova risalita di aria calda subtropicale marittima particolarmente mite verso nord. In entrambe queste fasi, i flussi meridionali provenienti dall'entroterra africano sono stati ben visualizzati sulle mappe satellitari sulle immagini satellitari, perché hanno trasportato un cospicuo quantitativo di polveri dalle aride zone desertiche sahariane fin verso il nord Europa. In questa seconda ondata di caldo, le temperature, soprattutto al nord-ovest, sono state particolarmente elevate per via della subsidenza anticiclonica, cioè il lento moto discendente che avviene al di sopra delle campane anticicloniche, e per via di qualche effetto favonico locale. Allungando l'occhio in questi giorni, cioè a metà mese, sull'Africa si notava anche la notevole anomalia negativa presente sul deserto algerino per quanto riguarda la temperatura e l'altezza di geopotenziale a 850 ettopascal. Proprio questa anomalia negativa, eredità del minimo che qualche giorno prima aveva causato l'instabilità al nord-ovest prima di traslare verso l'Africa, ha attirato verso sud l'area polare artica, facendola scendere di latitudine a partire dalla sua zona abituale, cioè la Groenlandia o la zona nord di essa, e facendola arrivare fino al deserto algerino. Le onde di Rossby hanno così assunto uno sviluppo meridiano molto pronunciato, tipico delle fasi invernali. Questo flusso si è bloccato per alcuni giorni e ha fatto confluire sul Mediterraneo occidentale, a più riprese, impulsi sempre più freddi, prima di matrice polare e poi di matrice addirittura artica, che hanno causato il crollo termico progressivo, quantificabile in oltre 10 gradi nelle minime e oltre 15 gradi nelle massime in 5 giorni sul nord-ovest italiano. Qui stiamo parlando di clima. Non voglio mettermi a commentare le solite idiozie che escono su certi siti pattumiere. Sappiamo bene che bastano 2 giorni freschi per far spuntare come funghi le vignette sul riscaldamento globale messo in discussione. Parlo proprio di idiozie perché rivelano la confusione fondamentale tra eventi meteorologici e clima, cosa di cui abbiamo già parlato innumerevoli volte, per cui non mi ripeto. Invece abbiamo parlato meno di un altro aspetto. In un clima più caldo possiamo aspettarci che avvengano ancora degli eventi freddi, delle ondate di freddo come quella che abbiamo avuto in questo aprile? In questi minuti rimanenti vorrei proprio dire 2 parole su questo punto. Affronterò l'argomento da un punto di vista statistico e da uno meteorologico. Per quanto riguarda la statistica, un trentennio di dati climatici giornalieri consiste in circa 900 valori, 30 anni per 30 giorni, almeno per quanto riguarda un mese. Un numero così grande, 900 valori, rientra nei cosiddetti grandi numeri, per cui è possibile valutare la distribuzione di tali numeri. Per distribuzione si intende un andamento che mostra quanti valori tra i 900 sono contenuti in una serie di intervallini che vanno dal valore minimo al valore massimo. Possiamo pensare di ripartire l'asse orizzontale in segmenti di 1 grado e valutare, per esempio, in quanti giorni la temperatura è stata compresa tra meno 10 e meno 9 gradi, in quanti tra meno 9 e meno 8 gradi, e così via, arrivando fino all'intervallino 39-40 gradi. Se grafichiamo l'istogramma ottenuto grazie a questi valori, otterremo un andamento dalla tipica forma a campana, di solito relativamente simmetrico, che rappresenta la distribuzione delle temperature. Di solito queste curve mostrano il picco più o meno al centro della distribuzione e poi le code ai lati. Più le curve sono piccate al centro e più le distribuzioni sono strette, per cui i valori minimi e massimi sono più ravvicinati tra loro. Più sono smussate, più gli estremi sono distanti. Fissando alcuni valori soglia, o assoluti o in termini percentuali, posso calcolarmi le probabilità di accadimento dei valori estremi approssimando la curva di distribuzione con una curva cosiddetta normale o di Gauss. Ad esempio, potrei calcolarmi i percentili oppure le ondate di caldo e le ondate di freddo fissando la soglia di cosa si intende per caldo e per freddo. Immaginiamo ora di avere una distribuzione relativa a un periodo climatico e immaginiamo di cambiare periodo climatico. Quindi potrei confrontare ad esempio il trentennio 1961-1990 con il trentennio 1991-2020. Basta confrontare le due distribuzioni, cioè le due curve ottenute dagli istogrammi. Se io confronto due distribuzioni tra loro, in generale, posso avere diversi risultati. Ad esempio, potrei notare che la forma della curva rimane simile, ma appare traslata verso valori maggiori. Questo succederebbe se tutti i giorni del mese, o tutti i giorni dell'anno se calcolo quella annua, si fossero scaldati dello stesso valore. Questo caso quindi corrisponderebbe a un clima che si è riscaldato regolarmente nel mese o nell'anno. Ma potrebbe anche succedere che la curva nel clima futuro si appiattisca, con gli estremi che diventano più lontani tra loro e contemporaneamente mostri un incremento del valore medio delle temperature. Se analizzo come sono cambiate le temperature nel clima recente, noto proprio questo fatto. La distribuzione relativa al clima recente è più smussata rispetto a quella del clima passato e ha anche un valore medio superiore. Infatti la media recente è maggiore, la probabilità di eventi estremi freddi è diminuita, comunque quella di eventi estremi caldi è aumentata. Però se guardo bene la differenza nelle distribuzioni, vedo che gli eventi freschi sono sì diminuiti, ma rimangono ancora possibili, anche quelli molto freschi. Questo proprio perché la distribuzione si è appiattita. Ed è per quello che non bisogna stupirsi di vedere anomalie fortemente negative in un periodo di riscaldamento globale, pur sapendo che adesso sono comunque molto più rare rispetto a un secolo fa. E questo lo si può vedere bene quando si esaminano serie storiche secolari o ultrasecolari. Seconda spiegazione, questa volta di tipo meteorologico. La primavera è una stagione di transizione tra fasi più estive e fasi più invernali. Nelle prime, quelle più estive, le masse d'aria rimangono prevalentemente nei loro settori di appartenenza, per cui le masse d'aria artiche e polari rimangono a nord del circolo polare artico e quelle subtropicali rimangono entro il tropico, anche se recentemente abbiamo visto che tendono a debordare frequentemente verso il Mediterraneo. Invece, nelle fasi, diciamo, di stampo più invernale, avviene un forte rimescolamento perché le onde di Rossby alle medie latitudini hanno un andamento fortemente meridiano, cioè in direzione nord-sud, quindi sono delle onde estremamente ampie. Chi dirige queste onde di Rossby è la differenza di temperatura polo-equatore. Dal momento che, a seguito del cambiamento climatico, le temperature ai poli stanno aumentando molto di più che non all'equatore, questo significa che il gradiente termico polo-equatore sta diminuendo e siccome questo gradiente termico è all'origine dell'intensità dei venti che avvengono nelle ondulazioni, le onde di Rossby di cui abbiamo parlato prima, le correnti rallentano, soprattutto in certi momenti. Se le correnti rallentano, diventa più possibile che le masse d'aria risultino meno legate alle loro regioni di appartenenza e si rimescolino, creando quindi queste ondulazioni molto ampie con andamento meridiano. In tal modo l'aria polare scende alle latitudini tropicali e viceversa, con conseguenti ondate di caldo e freddo più frequenti. Se vogliamo, in analogia possiamo pensare al moto di una trottola. Quando la trottola gira molto rapidamente, il suo asse di rotazione rimane pressoché verticale, con piccole oscillazioni, mentre quando la trottola rallenta, le precessioni, cioè le oscillazioni dell'asse di rotazione, diventano sempre più ampie. E questo è in qualche modo legato a quello che abbiamo detto prima riguardo alle masse d'aria vincolate alle zone di appartenenza, questo è il parallelo con la trottola che ruota rapidamente, o le masse d'aria più libere di muoversi lungo i meridiani, e questo è legato alla trottola che si muove più lentamente e quindi con l'asse di precessione maggiore. Capisco che è molto complicato spiegare solo a voce questi concetti senza avere un supporto di immagini o filmati sullo sfondo, ma confido comunque di aver cercato di spiegare un po' come sia possibile interpretare l'andamento di questo mese di aprile meteorologicamente un po' sconcertante e di avervi comunque dato degli spunti di riflessione, pur basandomi solo sui dati di un'unica stazione, e cioè quella di Torino. La mia pillola oggi termina qui. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima pillola. A presto!